Libia, il post-alluvione è un vero pantano. Ucraina, il dilemma degli alleati. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
September 10th marks the first anniversary of floods in Libya that killed thousands and displaced many more.
Harris enjoying a wide favorability advantage over the former president.
U.S. Secretary of State Antony Blinken and the U.K. Foreign Secretary David Lammy arrived in Kyiv.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche voi come noi pensate che nessun luogo sia lontano? Buona giornata, ben ritrovati se avete risposto due volte sì. I saluti arrivano da parte mia, ascoltatrici e ascoltatori, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console come sempre Valeria Bernardi. E come sempre c'è il 349-238-6666 per voi, per commentare, porre domande sui temi che tratteremo quest'oggi. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09 esatte, qui in Via Lesarca a Milano è lo stesso orario a Derna, Libia, dove un anno fa un'alluvione ha stravolto il paese. Un anno e un giorno dall'11 settembre libico, così è stato ribattezzato, ma non a caso perché proprio l'11 settembre di un anno fa un'alluvione dopo il crollo di una diga squassava completamente un'intera regione dell'est del paese, un paese fondamentale, la Libia, per gli equilibri del Mediterraneo, nel Nord Africa, per le relazioni con l'Italia naturalmente. I morti, a un anno di distanza c'è ancora il balletto delle cifre, oltre 4.000, forse 7.000 secondo alcuni. Secondo un'intervista all'agenzia Nova, Claudia Gazzini, International Crisis Group, che ha sentito alcuni familiari sul posto, i morti potrebbero essere addirittura 11.000. Migliaia e migliaia di dispersi, gli sfollati. Quel pezzo di Libia si sta risollevando, c'è una ricostruzione in atto, ma ci sono molte, molte ombre che proveremo a raccontarvi. Poi torneremo brevemente ancora una volta sul dibattito televisivo Donald Trump e Kamala Harris. Gli ultimi sondaggi sul dibattito, attenzione, non sulle intenzioni di voto, danno un 63% di vittoria, o meglio, per il 63% degli intervistati Kamala Harris si è aggiudicato il dibattito televisivo. Infine il punto sul conflitto in Ucraina, perché con la visita di Antony Blinken e David Lammy a Kiev si potrebbe accendere quel semaforo verde, cioè l'utilizzo di armi occidentali, in particolare americane e britanniche, da parte di Kiev per colpire il territorio russo. Questi temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, noi intanto vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali ci riporta nell'altro conflitto, quello in vicino Oriente. In una nota diffusa oggi dal Jazeera, Hamas ha affermato oggi che non intende presentare nuove richieste nel corso dei negoziati per il cessate il fuoco con Israele e che non rifiuterà alcuna nuova condizione. La nostra delegazione negoziale, guidata da Khalil Al-Aya, si è incontrata oggi a Doha con il primo ministro del Qatar e il capo dell'intelligence egiziana, si legge questa nota. Il governo israeliano ha accettato la proposta finale di mediazione degli Stati Uniti del 16 agosto, mentre Hamas l'ha respinta e ha persino ucciso 6 ostaggi. Questa è la risposta arrivata a stretto giro dall'ufficio del premier israeliano Netanyahu. Netanyahu accusa Hamas di nascondere la sua continua opposizione all'accordo. Nel frattempo le autorità locali hanno reso noto che sarebbero almeno 14 morti, 18 i feriti nel bombardamento da parte delle forze di Tel Aviv di una scuola ONU nei pressi di Nuseirat a Gaza. Il bombardamento è avvenuto ieri. Secondo l'esercito israeliano, la scuola avrebbe ospitato un comando di Hamas, mentre secondo l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, sono 6 i suoi operatori morti nell'operazione. A stretto giro sono arrivati almeno 2 commenti. Il primo del segretario di Stato americano Blinken, che esorta Israele a proteggere gli operatori umanitari. Dobbiamo garantire la protezione dei siti umanitari. È una questione che continuiamo a sollevare con Israele, ha detto Blinken da Varsavia. David Lemmy, che peraltro era con lui, lo sapete, si sono appunto recati a Kiev, ha invece twittato un pensiero di partecipazione con i familiari e con tutti quelli che portano avanti il lavoro umanitario. Salvare le vite anche in condizioni molto molto dure, gli operatori umanitari, scrive Lemmy sul suo account Twitter, devono poter fare il loro lavoro in sicurezza, e ha concluso il tweet dicendo: abbiamo bisogno di un cessate il fuoco e di un rilascio degli ostaggi adesso. Nel frattempo, nonostante le difficoltà, l'OMS ha reso noto stamattina di aver portato a termine il primo ciclo di vaccinazioni contro la poliomielite nella striscia di Gaza, con oltre 552.000 vaccinati. Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che il mese prossimo avrà un nuovo incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Kazan, in Russia. L'occasione è il vertice dei paesi BRICS. Le relazioni tra Cina e Russia continuano a svilupparsi con molto successo in tutte le direzioni, compreso il coordinamento sulla scena internazionale, ha aggiunto Putin, citato dall'agenzia Interfax, mentre riceveva a Mosca il ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi. A proposito di Russia, è iniziato il processo che vede accusati di partecipazione a un'organizzazione estremista. Tre avvocati che hanno difeso in passato Alexei Navalny, il rivale numero uno di Putin, morto in carcere in circostanze poco chiare dopo aver denunciato gravi soprusi dietro le sbarre. Gli alleati di Navalny accusano il Cremlino di aver ucciso il dissidente. A riportare la notizia sono vari media, tra cui l'edizione in lingua russa della BBC. Le imputazioni contro gli avvocati Vadim Kobzev, Igor Segurnin e Alexei Lipster sono considerate di chiara matrice politica perché derivano dalle accuse di estremismo ritenute a loro volta di natura politica, le stesse accuse peraltro rivolte a Alexei Navalny e alla sua costellazione di organizzazioni. Peraltro, nella fattispecie, tra le accuse vi sarebbe quella di aver diffuso le informazioni, le notizie, i messaggi di Alexei Navalny dal carcere all'esterno. A dispetto del miglioramento delle comunicazioni tra Stati Uniti e Cina, l'attività militare di Pechino intorno a Taiwan ha registrato una nuova impennata. Il Ministero della Difesa dell'isola ha riferito di aver rilevato nell'arco delle 24 ore fino alle 6 locali un totale di 29 aerei, 8 navi da guerra dell'esercito cinese più un'altra imbarcazione ufficiale. 20 aerei inoltre hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nella parte settentrionale, centrale e sud-occidentale della cosiddetta zona di identificazione di difesa aerea di Taiwan. Le forze armate di Taipei sono state mobilitate per monitorare gli eventi. Chiudiamo qua i nostri sintetici dossier internazionali. Oggi non c'era tantissimo attorno ai nostri radar, ma ci torneremo e magari queste brevi notizie diventeranno i prossimi approfondimenti. Qui è Nessun Luogo Lontano. Dobbiamo fare un'operazione di macchina del tempo, sostanzialmente andare esattamente a un anno e un giorno fa.
La città è stata completamente distrutta. Ci sono ancora corpi sotto le macerie e molti sono in mare. Molti cadaveri sono poi nelle fosse comuni perché non c'è più posto nei cimiteri. Abbiamo saputo che la diga ha ceduto e che tutta la zona è stata allagata. Le persone dormivano e sono state colte impreparate. Molte famiglie vivevano vicine. Eravamo tutti vicini di casa. Abbiamo perso 30 persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia. Non li troviamo più.
L'11 settembre libico. Perché torniamo su questo doloroso capitolo della storia del paese africano? Perché è un paese vicinissimo all'Italia, perché è un corposo fornitore di energia per noi, perché ci lavorano grosse imprese italiane, perché l'intera Libia è fondamentale, o meglio, la Libia è fondamentale per la stabilità dell'intera area. E i segnali che arrivano non sono esattamente tranquillizzanti, andremo meglio nel dettaglio della fotografia libica di quest'oggi, ma per sintesi vi anticipo, ma lo sapete perfettamente se ci seguite, che non è una Libia, ma sono almeno due le Libie che si confrontano. C'è il governo della Tripolitania, riconosciuto dall'ONU, Dbeibah, e c'è il governo della Cirenaica, retto pur nell'ombra dal generale Haftar, governo che non è invece riconosciuto dalla comunità internazionale. In mezzo ci sono istituzioni importantissime come la Banca Centrale Libica, per esempio, o la Compagnia Nazionale Petrolifera Libica, e capiremo meglio anche che cosa c'entrano queste due istituzioni con un capitolo tragico, sciagurato della storia libica, quell'alluvione di Derna. Le costruzioni, le dighe non erano affatto adeguate a standard occidentali degni di questo nome. Secondo l'ONU ci sono state almeno 7.000 persone morte, un numero imprecisato di dispersi, almeno 40.000 sfollati. A un anno dal disastro la ricostruzione è iniziata, vi sono visibili progressi, ma vari problemi continuano a gravare sul futuro della città di Derna e sui suoi abitanti. A febbraio il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aghila Saleh, quindi siamo nel governo quello di Haftar per intenderci, siamo nella parte orientale, peraltro Aghila Saleh, uomo fidato di Khalifa Haftar, aveva annunciato la creazione di un fondo per la ricostruzione guidato da, udite udite, Belgacem Haftar, uno dei sei figli del generale. In questo fondo confluirebbero una parte delle rendite del petrolio che provengono dalla Banca Centrale Libica. Così facendo il Parlamento avrebbe dato a Haftar una sorta di carta di credito quasi illimitata. C'è un limite, per carità, però è bello alto, parliamo di 2 miliardi di dollari. Secondo molti analisti esperti è in sostanza un assegno in bianco senza alcun controllo, con gare di appalto non trasparenti e nemmeno si sa e si riesce a tracciare quanti flussi di denaro poi confluiscono nell'opera di ricostruzione. Ricostruzione che dovrebbe essere supervisionata dalle agenzie dell'ONU, da funzionari eletti a livello locale, ma in realtà viene portata avanti da un'istituzione impenetrabile in cui spariscono miliardi, almeno così la definisce il giornalista libico Anas El Gomati in un recente servizio su France 24. Poi c'è la parte di responsabilità, di colpevolezza, perché tutti quei morti, qualcuno doveva pur pagare. A distanza di un anno, 12 funzionari in carica ed ex funzionari sono stati condannati a pene detentive per il loro ruolo nel disastro. Tuttavia, come denuncia Amnesty International, le indagini e i procedimenti giudiziari sono stati lacunosi e viziati da mancanza di trasparenza con le autorità politiche e militari che hanno messo al sicuro, secondo vari analisti, le persone più in vista che erano responsabili di quel disastro. Se vi state chiedendo come visualizzare la città di Derna e quella zona della Cirenaica, noi esattamente un anno fa abbiamo osato l'impossibile, ormai lo sapete, ma vi siete abituati. È la radio che si vede, i cartografi di fase 2 ci hanno mostrato la città di Derna, le zone colpite dall'alluvione, e vi riproponiamo quella mappa che, ahi noi, non è affatto invecchiata.
La carta di oggi mostra l'area di Derna, la città libica colpita dall'inondazione nella notte tra il 10 e l'11 settembre scorsi. Derna si trova sulle coste della Cirenaica, nel nord-est della Libia, sorge sulla foce del Wadi Derna ed è circondata dalle alture del Jabal al-Akhdar. Le caratteristiche fisiche determinano un clima semiarido con influenze mediterranee. Le precipitazioni sono ridotte e mediamente a settembre cadono circa 2 mm di pioggia. L'uragano Daniel ha invece scaricato sull'area di Derna 400 mm in 24 ore. Negli anni 70 una ditta jugoslava costruì lungo il Wadi Derna due dighe, quella di Abu Mansur a circa 14 km dalla foce del fiume e quella di Al-Bilad alle porte del centro abitato. Le due infrastrutture vennero erette per scopi irrigui e per proteggere la città da inondazioni improvvise. La città, che prima della tragedia contava circa 50.000 abitanti, era già stata colpita da gravi alluvioni, tanto che la zona è considerata ad alta pericolosità idraulica. Le due infrastrutture subirono gravi danni nel 1986, quando una forte tempesta colpì la regione, mentre una prima crepa venne notata già nel 1998. I necessari interventi di manutenzione promessi nel 2007 non sono mai stati eseguiti e questo elemento ha reso le due dighe fragili di fronte all'enorme quantità di pioggia che si è riversata nell'area. durante l'uragano Daniel, i due sbarramenti sono crollati, portando in città un fiume di fango e detriti. Le aree inondate sono rappresentate in azzurro sulla carta.
E tra pochissimo sui nostri social vedrete la carta animata dei cartografi di fase 2. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano Arturo Varvelli, dirige la sede romana dell'European Council on Foreign Relations. Arturo, ciao, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Grazie a te riaccendiamo i riflettori sulla Libia, molto spesso poco raccontata e mal raccontata. Eppure, dicevo all'inizio, paese fondamentale, nevralgico, fondamentale soprattutto per l'Italia ma per l'intero Mediterraneo. Paese che esattamente un anno e un giorno fa, Arturo, riceveva un colpo durissimo da parte non soltanto di quello che possiamo attribuire a eventi altamente intensi dovuti al cambiamento climatico, ma anche a una architettura del territorio particolarmente leggera, senza troppi controlli, con tutta una serie di responsabilità. Al momento la zona di Derna viene ricostruita, ma anche Bengasi e altre parti della Libia stanno subendo una sorta di restyling, quasi come se Haftar e il suo governo e il suo parlamento volessero ripulire quella parte orientale della Libia dalla guerra. Ci aiuta a capire cosa sta succedendo e a che punto siamo sullo stato dei rapporti tra le due Libie, i due governi?
No, è esattamente così come hai detto, nel senso che il generale Haftar, o meglio ancora adesso, meglio parlare della famiglia o del clan Haftar, perché i due figli hanno un ruolo sempre più importante nella gestione del paese, in qualche modo stanno tenendo a far vedere che la parte da loro controllata è una parte pacificata, nella quale si fanno affari, nella quale tutto funziona bene e della quale in qualche maniera ci si può fidare. E quindi anche la gestione diventa una gestione, diciamo, molto personalistica, un po' come tutta la gestione della Libia, purtroppo. Non stiamo parlando di un paese con uno stato di diritto certo, ma con diciamo istituzioni nebulose, con una serie di collusioni tra gruppi armati, clan, famiglie e istituzioni. E in questo momento ci troviamo oltretutto, rispetto a un anno fa, ancora una situazione peggiore dal punto di vista politico, perché l'accordo sul quale si reggeva sostanzialmente la gestione del potere in Libia era determinato soprattutto da un accordo tra le due famiglie più importanti: da una parte la famiglia Haftar, che ho già menzionato, dall'altra parte la famiglia Dbeiba, che risiede e controlla la zona di Tripoli e del governo di unità nazionale. Questo accordo è venuto un po' meno nelle ultime settimane, soprattutto perché la figura del presidente della Banca Centrale Libica, Al-Kabir, ha deciso progressivamente di spostarsi verso, probabilmente attratto da qualche motivazione, verso il clan Haftar. E questo ha aperto una partita, perché Dbeiba l'ha disconosciuto, e si è aperta la partita su una delle due funzioni più importanti del paese, che non sono tanto i governi, ma che sono la Banca Centrale Libica e la National Oil Corporation. E l'accordo tra le due famiglie si reggeva proprio un po' sulla, diciamo, neutralità di queste due istituzioni, ed era stato trovato un anno e mezzo fa, due, proprio con la figura di Bengdara, capo della National Oil Corporation. Ora una di queste due figure viene meno e gli assetti, diciamo, informali sui quali si basa la Libia sono un po' saltati.
La voce e l'analisi di Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations. Capite quanto sia poco istituzionale ai nostri occhi la situazione in Libia? Ripeto, ci sono due Libie spaccate in due, ci sono due organismi che dovrebbero in qualche modo garantire e permettere anche il funzionamento, pur farraginoso, dell'economia in Libia, ma in questo momento, con quelle due figure, soprattutto la Banca Centrale Libica, tirate per la giacchetta, soprattutto da Haftar, è evidente che l'equilibrio potrebbe rompersi. A questo, Arturo, ed è l'ultima domanda, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, aggiungiamo manovre militari piuttosto insistenti nelle ultime settimane da parte di Haftar. Siccome il generale, l'uomo forte della Cirenaica, come è stato ribattezzato, ci ha spesso abituato a puntate verso Tripoli, per usare un eufemismo, in cui tenta di stringere d'assedio, di solito senza riuscirci, complice anche altri attori presenti sul territorio, hai sentore che di nuovo la Libia possa sprofondare in un'altra guerra aperta, conclamata?
Sì, potrebbe sempre farlo, bisogna essere sempre pessimisti. Con la Libia ci abbiamo sempre azzeccato da questo punto di vista. Non credo che però dipenda da un tentativo di Haftar di prendere la capitale Tripoli, ma proprio da un disaccordo, e quindi da un disaccordo politico che potrebbe scivolare sul piano militare. Haftar l'ultima volta che ci ha provato era aprile 2019, le cose sono andate male per lui, diciamo. Non è riuscito a penetrare Tripoli, a prendersi tutto il paese. Pensava di avere delle milizie alleate dentro la capitale, ma non si sono rilevate tali. È un po' sempre, diciamo, Game of Thrones, viene sempre molto facile con la Libia questo, quindi c'è poco di politico e molto di gestione del potere, di bassa cucina. Da questo punto di vista Haftar in questo momento è il dato più preoccupante per noi occidentali, e Italia, Europa in particolare, è che Haftar si sente molto forte dal punto di vista militare, perché ha il supporto di miliziani russi, di Africa Corps, ex Wagner Group, che potrebbero essere importanti in un eventuale conflitto armato su un campo esteso.
Anche perché la Federazione Russa potrebbe avere tutto l'interesse a destabilizzare quella zona lì, lo dicevo all'inizio, così importante dal punto di vista energetico anche per tanti paesi del Mediterraneo, tra cui la Francia e l'Italia stessa. Intanto grazie mille, come sempre, Arturo Varvelli, European
grazie,
Council
grazie
of Foreign Relations. Alla prossima. Andiamo avanti col racconto. Tra pochissimo, subito dopo la borsa, vi faccio sentire la voce di Jawar Ali, giornalista libico, originario proprio di Derna, adesso vive in Turchia. Il fratello è stato arrestato, pensate, dopo aver rilasciato un'intervista in cui denunciava l'incapacità delle autorità di Derna di gestire la crisi, l'alluvione, il post-alluvione. Il microfono sarà quello di Giulia Cannizzaro, però piccola pausa alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
L'alluvione di Derna, un anno e un giorno dopo, che cosa sta accadendo? Difficile dirlo, perché l'opacità che regna attorno al paese è davvero difficile da scrutare, da far dissipare. Però abbiamo delle voci, ci ha pensato per esempio Giulia Cannizzaro a raggiungere Jawar Ali, un giornalista libico proprio di Derna, adesso vive in Turchia, ma il fratello è stato imprigionato perché era reo di aver denunciato le autorità per una mala gestione proprio durante quell'evento catastrofico che ha causato migliaia e migliaia di morti, decine di migliaia di sfollati. Quali sono i ricordi di Jawar Ali in quel momento, quei giorni drammatici dell'alluvione? Sentite.
That night, the 10th of September 2023.
Quella notte, la notte del 10 settembre 2023, è stata una notte che penso dovrebbe essere ricordata nella storia non solo di Derna, non solo della Libia, ma dell'umanità intera. Quella notte tutta la mia famiglia era a Derna, tutti i miei parenti e i miei amici erano lì. Io invece, in quanto giornalista esiliato, ero qui a Istanbul. Quando mi sono svegliato e ho appreso del disastro, ho cercato di contattare la mia famiglia, ma era impossibile perché lì non c'era elettricità e quindi non si poteva comunicare. Ho usato tutte le mie capacità e risorse per mettermi in contatto con alcune persone che erano riuscite ad abbandonare la città per farmi raccontare cosa stava succedendo realmente, e ho iniziato a seguire la questione. Ricordo di aver pubblicato un video intorno a mezzogiorno del giorno dopo il disastro, chiedendo alle squadre di soccorso internazionali di recarsi a Derna. Quella è stata la prima richiesta di intervento verso l'estero ad essere partita dalla Libia, perché persino il governo in quel momento non aveva l'esatta cognizione di quale fosse la situazione nella città. Ricordo che per i 20 giorni successivi non abbiamo quasi dormito, seguendo l'evolversi della situazione. Io stavo qui, a Istanbul, a casa di un mio amico che aveva perso tutta la sua famiglia, sua madre, suo padre, i suoi fratelli, sua moglie e il loro bambino. Lui si chiama Fauzi e sua sorella si chiama Mariam. I suoi fratelli Asim e Hamza. Ha perso tutta la famiglia, ma i corpi non sono stati ancora trovati, anche se sa per certo che sono morti quella notte. E quindi noi stavamo a casa sua, seguendo la situazione, scoprendo minuto per minuto, ora per ora, l'enorme perdita che avevamo avuto nella nostra città e occupandocene per conto dei media internazionali, raccontando la verità di quanto era accaduto e stava accadendo. Così è come ho vissuto quella notte.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce, il ricordo del collega libico Jawar Ali, il cui fratello è ancora in prigione. Reo è colpevole di aver rilasciato un'intervista a un canale televisivo libico. Lo fece peraltro 3 giorni dopo la fine dell'alluvione, quando la connessione internet era tornata. Ma attenzione, perché non soltanto il fratello denunciò la mala gestione di quei momenti e soprattutto della costruzione delle dighe della città di Derna, ma la popolazione stessa iniziò a protestare. Sentite il racconto.
After a week of the floods, people in Derna, when they saw international media...
Una settimana dopo l'alluvione, quando la gente di Derna ha visto che i media internazionali stavano raccontando la situazione e che c'erano giornalisti internazionali in città, si è detta: dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo uscire e reclamare i nostri diritti. E così hanno fatto. Si sono radunati in piazza Sahaba, che è la piazza principale della città, un po' una versione ridotta di piazza Tahrir al Cairo, e hanno reso chiara la loro posizione. Volevano che venissero individuati i responsabili di quanto era successo. Volevano che le compagnie estere supervisionassero e fossero responsabili della ricostruzione. Volevano che fossero difesi i loro diritti. Ma purtroppo, dopo quelle proteste, la notte stessa, internet è stato staccato per 3 giorni. Sono stati effettuati arresti, molti sono stati minacciati e da quel giorno nessuno ha più protestato per nulla, fino ad oggi.
Il buco nero libico, eppure un paese così importante, ancora non si riesce a fare una conta dei morti, non si riesce a capire esattamente che cosa sta accadendo e quello che potrebbe accadere. Soprattutto, l'avete sentito dalle parole di Arturo Varvelli, non si sbaglia mai essere pessimisti, e quella frizione tra i due governi, quello dell'est e quello dell'ovest, potrebbe ancora una volta scatenare un conflitto. Poi non c'è stato il tempo, ma con Arturo ci torneremo sicuramente. La dinamica dei clan, delle tribù che hanno milizie armate fino ai denti, è un'altra dinamica che governa in qualche modo tanti pezzi delle dinamiche appunto libiche. La voce che è stata ascoltata è quella di Jawar Ali, è un giornalista libico raggiunto dalla nostra Giulia Cannizzaro. L'ultima domanda ha a che fare proprio con la situazione di Derna, un anno dall'alluvione, dopo l'inizio della ricostruzione. Lo sentiamo insieme.
La situazione nella città ovviamente è migliorata. Ci sono stati interventi di ricostruzione in varie zone. Alcune scuole e ospedali sono stati ricostruiti, sistemati e riaperti. Qualcuno vede questa cosa come molto positiva, però c'è l'altra faccia della medaglia. La maggior parte delle persone a Derna, i veri responsabili del disastro, non sono ancora stati riconosciuti. Solo 12 persone sono state accusate di corruzione e di essere i responsabili del collasso delle dighe. Ma la gente vuole che venga ritenuto responsabile di quanto successo a Derna anche qualcuno più in alto nella gerarchia. Inoltre c'è il problema delle compagnie locali che stanno lavorando alla ricostruzione della città e dei rischi di corruzione. La gente crede che dovrebbero occuparsene delle compagnie straniere, non quelle locali, perché a capo dell'intero progetto di ricostruzione c'è una sola persona, che è il capo dell'esercito, il figlio di Haftar, Belkacem, che agisce nella completa impunità. Stanno anche comprando pagine sui social per promuovere quanto stanno facendo, mentre azzittiscono chiunque parli in maniera critica di quanto è successo. Per questo le persone sono combattute parlando della situazione a Derna. Alcuni pensano che sia soddisfacente e altri no. Io sono uno di quelli che crede assolutamente che sia una situazione orribile, che deve cambiare.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce del collega libico Jawar Ali. Torneremo naturalmente a accendere i riflettori sulla Libia, molto poco raccontata e spesso male raccontata, invece così importante per gli equilibri del Mediterraneo, dell'intera Europa, soprattutto dell'Italia. Adesso, come promesso, come in gergo tecnico diciamo noi voltapagina, per traghettarvi su un altro tema che ha a che fare con l'utilizzo delle armi occidentali, in particolare americane e britanniche, in profondità nel territorio russo. Torniamo invece su quella che è la politica statunitense, perché fanno ancora eco i risultati, i colpi di fioretto tra Kamala Harris e Donald Trump. Antonio Taglia ha raggiunto un altro stratega politico, lo sapete, una figura negli Stati Uniti è particolarmente in voga, particolarmente utile, vista la necessità di avere una politica forte, la necessità di raccogliere tantissimi fondi, perché come sapete la politica americana è particolarmente costosa, tanto più se si parla di raggiungere la Casa Bianca. Questa volta è un repubblicano del West Virginia, si chiama Patrick Crazon, che ci dà le sue impressioni a caldo. Vi anticipo che è uno dei sondaggi più autorevoli, dalla vittoria del dibattito televisivo, attenzione, non è un sondaggio sulle intenzioni di voto, a Kamala Harris un 63 o 67%. Però sentite Patrick Crazon.
I had an opportunity to watch the debate last night. My thoughts are pretty simple.
Le mie impressioni sul dibattito Harris-Trump sono abbastanza semplici. Penso che nessuno dei due ne esca come un vincitore chiaro. Penso che entrambi i candidati abbiano fatto un buon lavoro nel parlare alla loro base. Tuttavia, non credo che nel corso del dibattito nessuno dei due sia riuscito a cambiare le intenzioni di voto di molti elettori. Spero davvero che si svolga un secondo dibattito, perché questo è stato divertente e leggero. L'unico elemento che mi ha veramente deluso è sul come i due moderatori siano stati coinvolti nel fact-checking sulle affermazioni dei candidati, al punto che Kamala Harris ha ringraziato una di loro per il suo commento contro Trump. Non credo che il ruolo dei moderatori consista nell'entrare nel dibattito. Sono lì per porre le domande e fare in modo che la discussione prosegua con toni civili.
Un'altra ulteriore analisi, un altro punto di vista, Patrick Crazon, stratega politico repubblicano, West Virginia, ha raggiunto la nostra Antonio Taglia, piccola pausa, il traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
We're here. Together.
Siamo qui, insieme, come partner, per ascoltare, per scambiarci idee e fare piani. Spero che sia chiaro l'impegno che abbiamo preso per l'Ucraina e il suo popolo. Siamo molto preoccupati per la reazione dell'Iran.
Avete sentito la voce di Anthony Blinken, segretario di Stato americano, la voce di David Lammy, neo ministro degli esteri britannico, in visita a Kiev. Per molti commentatori e analisti era sostanzialmente andare a meglio disegnare quel semaforo verde che dovrebbe accendersi a brevissimo. Qualcuno sussurra persino che l'ok ci sia da un po' di tempo, ma che non viene ufficializzato. L'ok diceva colpire con armi occidentali, nella fattispecie britanniche e statunitensi, in profondità nel territorio russo. Tra le varie armi si parla dei missili Storm Shadow, missili particolarmente costosi, capaci di arrivare a 250 km di distanza. Secondo Zelensky, un ottimo modo per evitare audaci incursioni come quella di Kursk, un ottimo modo per andare a colpire in profondità con la potenza di questi sistemi missilistici i punti di lancio invece da parte russa. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Alessandro Marrone, programma difesa di AI che dirige Istituto Affari Internazionali. Alessandro, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, si attende il semaforo verde, sostanzialmente il via libera. Domanda forse cruciale: arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, prima delle elezioni statunitensi, o Anthony Blinken fa due conti, lo stesso Joe Biden fanno due conti e questa patata bollentissima la lasciano al prossimo presidente?
Io credo che probabilmente arriverà. E probabilmente arriverà prima delle elezioni americane, perché è qualcosa che l'establishment democratico, ma anche una parte establishment repubblicano, parlamentari in commissione difesa dal Texas e da altri stati, hanno già maturato. Perché in termini operativi, danneggiare o distruggere gli aeroporti da cui partono gli aerei che bombardano l'Ucraina o i siti da cui partono i missili che bombardano l'Ucraina è molto più efficace che intercettare una per uno le bombe o i missili che cadono sull'Ucraina stessa. Da qui la richiesta di Zelensky. Quello che è maturato è la valutazione politica che questo, come in precedenza fornitura di carri armati, di missili Patriot, eccetera, non porterà a un'escalation del conflitto tra la Russia e la NATO.
La voce e l'analisi di Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa degli AI, Istituto Affari Internazionali. Tra poco vado i messaggi al 349-238-6666. Prima però, senza entrare particolarmente nello specifico, davo conto, se correggimi se ho sbagliato, della gittata della Storm Shadow. Forse non davo conto del costo, Alessandro. Leggevo un'interessante analisi che dava più o meno $1 milioni ogni missile. Qualcosa di costoso, ma estremamente efficace, estremamente preciso anche nel suo utilizzo.
Allora, diciamo che non bisogna mai vedere un singolo sistema d'arma di per sé, ma nel complesso di una forza armata. Quindi, ad esempio, dei droni molto meno costosi possono essere utilizzati per far scattare le difese aeree russe e quindi far consumare salve di missili, di proiettili, difese aeree russe, e quindi aprire la strada a un uso più mirato di un missile che di per sé, sia per il range 250 km, sia perché è un missile da crociera, quindi può manovrare di più, sia per il tipo di testata, per il fatto che viene sganciato in volo ad alta velocità da un aereo, insomma, queste caratteristiche, può arrivare a colpire anche degli obiettivi molto ben protetti come dei aeroporti militari, dei siti di lancio missilistici o altre strutture, bunkeri, a modo di bunker come depositi di armi ed altro. Quindi nel combinato è molto utile.
Alessandro Marrone, giusto qualche giorno fa hai cercato di mettere a questi microfoni in fila quelli che potevano essere gli obiettivi dell'incursione nel Kursk da parte ucraina, evidentemente. Le ultime notizie ci dicono che sarebbe in corso una controffensiva russa. Cosa ci dice questa latenza di, direi, un po' più di un mese nella risposta da parte russa? È il fatto che la Federazione Russa è un territorio gigantesco, è difficile e lungo spostare truppe, c'è un problema nella catena logistica, nel comando, nella trasmissione degli ordini, anche della volontà politica, replicare, respingere gli ucraini a Kursk, o c'è qualcos'altro che non riusciamo a vedere?
No, secondo me c'è qualcos'altro, e qualcos'altro è una scelta politica deliberata che un mese fa era un punto interrogativo e che oggi, anche per me era un punto interrogativo, oggi mi sembra più chiara, da parte di Putin, di accettare un'occupazione anche di mesi di un territorio russo, che la prima volta succede dal 44, pur di non distogliere truppe dal Donbass e di continuare la lentissima e difficilissima e costosissima avanzata verso Pokrovsk. Quindi la Russia non ha distolto truppe dal Donbass, che era l'obiettivo ucraino, ha cercato di rastrellare unità nel resto del paese, questo ha rallentato le operazioni russe e le renderà lente anche per i prossimi giorni e settimane, ma perché l'obiettivo russo al momento è prendere il Donbass, poi Kursk può essere riconquistata a una fase ulteriore del conflitto, e questo è qualcosa con cui fare i conti. Quindi, diciamo, questa lentezza è dovuta a una scelta politica.
Chiarissimo. E per rientrare e stare nell'alveo politico, è evidente che a questo punto, se le forze ucraine dovessero riuscire a tenere le postazioni conquistate nel Kursk, alcune di queste sono abbastanza, anche dal punto di vista geografico, difficili da riprendere, la stessa Kiev avrebbe una leva politica in più in ottica negoziati, o sbaglio?
Sì, potrebbe essere una leva politica in più, però è veramente un'ipotesi, perché ci sono troppe variabili a questo stadio. Le variabili sono principalmente la tenuta del fronte ucraino in Ucraina, quindi in Donbass, la capacità russa di raggranellare unità altrove per riprendere Kursk, e soprattutto tra poche settimane le elezioni americane, e quindi tutte le decisioni seguiranno sulle forniture di armi americane a Kiev, su eventuali restrizioni o non restrizioni, e in generale se il paradigma è lo stesso o con Trump cambia un paradigma e si va verso una pace imposta all'Ucraina, sulla pelle dell'Ucraina, smettendo di sostenerla.
Alessandro Marrone, l'ultima domanda ha a che fare con sempre sistemi missilistici, ma quelli che hanno causato all'Iran nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti, ma anche di alcuni paesi europei. Quanto possono controbilanciare le forniture iraniane il sostegno occidentale invece a Kiev?
Allora, diciamo, le forniture iraniane di droni già da un anno e più di un anno, sia fornitura di droni, sia aiuto nel costruire una fabbrica di droni, sia adesso questo inizio, perché è solo un inizio, di forniture di missili balistici con un raggio circa 120 km, servono per, diciamo, rimpinguare degli arsenali russi che erano andati a esaurimento, e quindi garantire una certa frequenza di bombardamenti russi e una maggiore efficacia, aumentando, diciamo, la portata e il numero di missili lanciati. Quindi vale sempre il discorso che nessun'arma è decisiva in questo conflitto così complesso e di così ampia portata, Però diciamo che questa è una boccata d'ossigeno, tante boccate d'ossigeno iraniane, nordcoreane, per gli arsenali russi, che permettono di continuare questo livello di diciamo di bombardamenti, nonostante diciamo l'esaurimento di quello che era stato diciamo messo da parte dentro gli arsenali russi.
Grazie mille come sempre a Alessandro Marrone, dirige il programma difesa di IA, Istituto Affari Internazionali. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Alessandro, grazie.
Prego, buon lavoro.
In chiusura i messaggi degli ascoltatori al 349-238-6666. Qualcuno scriveva, ricorda il Food for Oil in Iraq, la situazione in Libia che abbiamo raccontato poc'anzi. Qualcun altro propone una soluzione: Crimea alla Russia, Donbass autonomo per 25 anni sul modello Hong Kong, protettorato inglese a termine. Poi referendum ONU per scegliere il proprio futuro, investimenti pianificati per la ricostruzione dell'Ucraina e Ucraina neutrale ovviamente. Questa è la ricetta di un ascoltatore in estrema sintesi per risolvere uno dei due conflitti che stiamo raccontando da parecchio tempo. Ma le famose sanzioni che dovevano mettere in ginocchio la Russia, chiede un ascoltatore, l'abbiamo, credo, spero, molto ben spiegato in questi anni, in due anni e mezzo, con l'abilità russa nell'aggirare le sanzioni, con i cargo fantasma che permettevano l'export di petrolio, con la vendita di gas a basso costo ad altri attori, vedi per esempio la Cina, con tutte le difficoltà del caso, ma comunque la Russia ha mostrato una resilienza da questo punto di vista molto molto alta. Perché gli americani non parlano con la Russia garantendo la sua sicurezza? Altra domanda da un milione, direi, di rubli o dollari, decidete voi naturalmente. Detto ciò, tempo scaduto, sabbia nella clessidra immaginaria con gli ultimi granelli, quelli che mi permettono di ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Questa è la stessa? È una settimana che metti sempre questa? No, è diversa. Per me è uguale. Scherzo, naturalmente. La butade finale per ringraziare voi tutti per l'ascolto. Tutta la squadra in Nessun Luogo, tranne Valeria Bernardi. Se volete, ci sentiamo domani alle 16. Un saluto.